cose molto differenti. Quello che è avvenuto a Macerata ha una sua gravità ed una sua straordinaria unicità, almeno al momento è una sua straordinaria unicità. E a Macerata, e l'abbiamo detto poche ore, gli avvenimenti, e c'è stata una rappresaglia. Io ho usato volutamente questo termine rappresaglia, perché nell'immaginario collettivo la parola rappresaglia evoca quello che facevano i nazisti e i fascisti durante la guerra di liberazione, cioè l'elemento di una vendetta cieca, senza nessuna motivazione, ingiustificata ed ingiustificabile. E questo serviva per fare capire quello che era avvenuto e il background di Traini, che era un background evidentemente nazista e fascista, e rappresaglia aggravata dall'odio razziale, perché l'unico elemento che teneva insieme le vittime colpite da Traini era il colore della pelle. Ecco, era importante, ed è stato molto importante, che in Italia si sia detto da parte delle istituzioni, da parte delle manifestazioni popolari, che in Italia non c'è spazio né per le rappresaglie né per il razzismo.
Sì, sì.
E la seconda questione è quella della violenza. Ecco, la violenza, vede, è un'altra questione che non può essere sottovalutata. Io sono particolarmente orgoglioso che in questi 14 mesi da ministro dell'Interno io non abbia dovuto vietare nessuna manifestazione, anzi, per essere più preciso, ne ho vietata soltanto una, di Forza Nuova, dopo i fatti di Macerata, e sinceramente non penso di aver sbagliato ad averla vietata. E tuttavia abbiamo deciso di affrontare come, diciamo, il tema delle manifestazioni, della partecipazione popolare come elemento di ricchezza della democrazia. L'abbiamo fatto quando ci sono stati i 60 anni dei Trattati di Roma, l'abbiamo fatto con il G7. Abbiamo visto che non era così semplice gestire piazze,
sì,
spesso,
sì.
Piazze spesso contrapposte, e tuttavia non è successo niente. Anche sabato scorso, al di là delle tensioni di Milano, abbiamo avuto che circa 119 piazze, 120 piazze hanno avuto una capacità di gestione, diciamo, della loro libertà, a mio avviso molto importante. Abbiamo detto ognuno esprima la propria opinione anche con radicalità. L'unica cosa che non si può fare è andare oltre e quindi mettere in campo azioni di carattere violento. Su questo saremo intransigenti, l'abbiamo fatto.
Sì, sì.
Ed è molto importante, vede, io sono rimasto molto contento sabato scorso alla manifestazione dell'ANPI, che è stata una grande manifestazione, bella, forte e assolutamente pacifica.
Sì.
Perché ha reso in maniera plastica la differenza che c'è tra quella forma di antifascismo e altre forme che non c'entrano nulla con l'antifascismo, perché picchiare un carabiniere o lanciare bombe carta con chiodi contro i poliziotti non ha nulla a che vedere con i valori fondamentali né della Costituzione antifascismo. Ecco, sabato si è reso plasticamente tutto ciò, e tutto ciò ha giovato e giova alla democrazia italiana e ai valori dell'antifascismo.
Senta ministro, però allora qui sembra però profilarsi, detto che non siamo in un clima da anni 70, però di nuovo una contrapposizione tra opposti estremismi. Noi abbiamo per esempio Laura Boldrini che dice che bisogna sciogliere tutti i movimenti neofascisti, e sul fronte opposto esponenti della destra che dicono, da Berlusconi alla Meloni, come si esce da questa contrapposizione che appare poi alla fine un po' sterile?
Si esce facendo le indagini. Vede, noi non abbiamo sottovalutato nulla. Quando ci sono state le vicende di Como o quelle di Varese con il gruppo Dora, le forze di polizia insieme con la magistratura hanno fatto delle indagini, e le indagini sono ancora in corso. Quando ci sono state manifestazioni del tutto inaccettabili, per esempio quando si è detto abbiamo dichiarato guerra alle vostre idee, che è una cosa che in una democrazia non si può mai dire, non si può mai dichiarare guerre alle idee in una democrazia, abbiamo fatto le indagini, e le indagini andranno avanti con determinazione, con fermezza, e lo vogliamo fare insieme con la magistratura, perché io penso che la democrazia sia molto importante avere una doppia chiave per qualunque tipo di violazione di legge, che sia quella delle forze di polizia che fanno sotto la guida della magistratura le indagini e poi si arriva a una conclusione. Ecco, l'idea di un Ministero dell'Interno che coopera con la magistratura, appunto nella capacità di una cooperazione interistituzionale e nella separatezza dei poteri, io penso che sia l'elemento di principale garanzia alla quale non si può e non si deve mai derogare. Vede, io nelle settimane scorse, prima ancora che incominciasse questo dibattito, ho incontrato la presidente dell'ANPI, Carla Nespolo, è venuta a trovarmi nel mio ufficio al Viminale, e ho garantito che non avrei nemmeno per un attimo abbassato la guardia, avrei seguito attentamente in prima persona la questione. penso un pochino di averlo dimostrato, e in ogni caso intendo rispettare l'impegno che ho preso con la Presidente della Selezione Nazionale Partigiani d'Italia.
Ministro.
E va bene, buongiorno a tutte e a tutti. Ovviamente non si sente niente. Va bene, adesso sì invece. Buongiorno, rimettiamo anche la sputacchiera che tanto non piace a tutti gli altri. Vediamo un po' se si sente il tuo microfono, caro Fran, prova a dire qualcosa. No.
Qualcosa. Esatto. Eccolo, buongiorno a tutte e tutti.
Buongiorno. Quello che avete appena sentito era insomma il ministro degli interni Minniti e, all'interno di una trasmissione di un'altra radio, insomma, grossa di noi, che è quella di Radio Capital. Ci ascoltiamo una traccia sapientemente e amorevolmente selezionata dal buon Franico Calavera, che si sta anche lui perdendo fra i cavi perché il tornado che si è abbattuto sabato notte qua a San Giovanni, che ha fatto arrivare anche la neve a Roma, ancora si vedono gli effetti. Insomma, dovremmo chiamare l'esercito e la protezione civile, perché la Raggi ha chiuso tutto, insomma, e quindi bisogna rifarsi alle forze armate.
Pensavo che volevi dire che alla fine famo noi casca al palazzo.
Sì. No, in realtà no, anche oggi è tutto in piedi, capito? Proprio tutto a posto. In realtà io sto a sedere, se l'unico che sta in piedi sei tu. Un po' di musichina a cura di Franico, ci scusassero tutti, lor signore. Se siamo arrivati in ritardo anche quest'oggi, ma purtroppo un'ora e mezzo, capito? Quella che col ghiaccio, no, questa volta c'era il ghiaccio, insomma. Ieri la neve, oggi il ghiaccio, ma c'è il sole. San Giovanni sta peggio di Acilia, sapevatelo.
Taca. tracca tacca.
Insomma, va bene così. Buongiorno di nuovo a tutti e a tutti, a chi si è appena connesso in questo momento su radiosonar.net. Vi ricordiamo che potete scaricarvi anche l'app ufficiale in free download in tutti i digital store. Buongiorno di nuovo anche a te, caro Fran, ti ho sceso.
Bonjour a tout le monde.
Bravo.
Le monde.
E tutte le monde. Insomma, abbiamo aperto così a bruciapelo con, oltre alle due selezioni, con le parole del ministro degli interni Minniti. Le ripetiamo un po' così, perché ci hanno lasciato un po' così tra supercazzole e altre cose. Così, se stavate dormendo questa mattina, il ministro, la minestra, amministriamo un po' tutto, va. Il ministro dell'interno, ospite di Circo Massimo su Radio Capital, no, su Radio Sonar, credo che sarà sempre impossibile e meno male. Io premier, ipotesi dell'irrealtà, e sul PD è l'unica congiunzione con il futuro del paese. Vuoi dirlo tu come sarà allora il futuro di questo paese, Fran?
Io lo vedo abbastanza negro.
Bravo, bravo. L'ha detto in spagnolo, sappiatelo. L'Italia è un paese razzista, non mi sento di affermarlo. Bisogna togliere la parola emergenza dalla questione dei flussi migratori. Il ministro dell'interno Marco Minniti, ospite della trasmissione di Circo Massimo su Radio Capital, interviene a difendere le scelte del governo Gentiloni su migranti e rispetto al dilagare di episodi di razzismo. Afferma: è evidente che ci siano forme di intolleranza, ma vanno contrastate culturalmente con gli strumenti della legge e assumendosi la responsabilità di una polemica pubblica su questi temi. L'emergenza è vento nelle vele dei populisti, ribadisce. Bisogna affrontare il problema dei grandi flussi migratori in maniera strutturale e aggiunge: il meccanismo è governare i flussi, cancellare l'emergenza e limitare gli arrivi nel nostro paese. Noi abbiamo affrontato il tema della cooperazione con la Libia, come no. Abbiamo messo in campo a Tripoli l'UNCR, l'Organizzazione Internazionale per i Rifugiati, che ha realizzato il primo corridoio umanitario verso l'Italia. Chi scappa dalla guerra arriva in aereo nel nostro paese, non sui gommoni. Chi arriva per lavorare sarà gestito dalle ambasciate di provenienza. Abbiamo costruito un modello di gestione senza alzare fili spinati, non in Italia, bensì in Libia, aggiungiamo noi. Anche che, insomma, noi ci stanno molte critiche e molti articoli sulla situazione dei lager e campi di concentramento in Libia. E buongiorno al dottor Claudio Contini, insomma. Alle critiche di Emma Bonino, che è ancora viva, no? È stato bello perché un nostro amico sul social network più famoso del mondo, ovvero Facebook, ha postato una foto in cui si vedeva Emma Bonino, una tessera con Emma Bonino, candidata per la Lega Nord, era il 1994, Insomma, cosa succede? Alle critiche di Emma Bonino e Liberi Uguali risponde: abbiamo messo in campo una visione, combattiamo l'illegalità e costruiamo la legalità. Teniamo assieme umanità e sicurezza. A chi spetta farlo se non alla sinistra riformista italiana? E difende il ruolo di congiunzione del PD. Da un lato abbiamo uno schieramento che è un ritorno al passato, dall'altro un salto nell'ignoto. Sappiamo cosa denunciano ma non cosa propongono. In mezzo c'è il Partito Democratico, che con i suoi limiti e i suoi errori ha avuto la forza e la felice congiuntura di poter portare dopo 5 anni al paese una situazione migliore di quella che ha trovato. E conclude: il PD, anche al di là dei suoi difetti, è un punto di congiunzione effettivo con il futuro del paese. Quanto all'ipotesi di una sua candidatura alla guida di Palazzo Chigi, ci riferiamo sempre al ministro Minniti, lui stesso taglia corto: è un'ipotesi del terzo tipo, ovvero dell'irrealità. In realtà. Oh, buongiorno Claudio. Vai.
Buongiorno a tutti.
Questo è il microfono da gallina, capito? Stai.
Fai. Picchi su.
Visto che c'è Claudio, no? Credo che il miglior commento sulla neve a Roma 2018 sia stato il suo, no?
Sono d'accordissimo, gliel'ho appena detto.
Ce lo rileggi. Ce lo vuoi ridire?
Quale
quello della sciarpa, della scarpa.
Io non ero equipaggiato e io mi sono vestito ieri come mi vesto tutti gli altri giorni d'inverno.
Più vicino però.
Ieri, con la neve, mi sono vestito esattamente come mi vesto tutti gli altri giorni d'inverno, perché non c'ho niente per la neve. Qualcuno mi ha detto, ma non vai in settimana bianca? No, non ci sono mai andato nella mia vita e quindi non vedo perché dovrei iniziare adesso, a 43 anni. Niente, quindi come diceva un vecchietto che ho incontrato al bar, la neve te la devi andare a cercare, quando ti trova lei, so cazzi.
No me pidas que me esconda y me vaya, no me digas que mejor que me aguante, para ver si la cabeza me estalla, yo no quiero que me agarre la noche, no me pidas que ahora tire la toalla, no me pidas que me vaya corriendo, que me rinda sin pelear la batalla.
I'm better riddled with this. Some people whine and giggle. Come on, they act a shot tonight. We feature in the fiddles. They wanna dance a little. Charanga in the middle. Pull your ring, whoa. I make the rebels say kill. Mojitos make them bubble. Forget the walls and strive to write to itch. It's giving trouble. I am a free spirit. I love to whip the stick it. Don't like the vice. I put the people in a proper panic.
I'm getting critical. People so cynical. We get to be spiritual. All about the physical. Man, a rap stop shoot with those principal. Who da slam when the gal got the yard clinical. But a jar of crumbs out a hen a funeral. Mama man, I want a hysterical. Then try to tell us why you're dead accidental. But you are 70, you're 50, not
sure. E allora, visto che il tempo a nostra disposizione è assai tiranno, caro Fran, c'è la musica, ce la usiamo un po' come tappeto. Abbiamo parlato in apertura di Marco Minniti, il ministro degli interni di questo paese, sempre più in declino, che bastano 3 centimetri, di cui la capitale con 3 centimetri di neve chiudi tutto. Insomma, e quindi andiamo avanti così. Da sempre il blog di Micromega Online, Repubblica.it, il 4 maggio, questa è la settimana precedente alle elezioni in Italia. Quindi,
cian, cian, cian.
Verso il 4 marzo e oltre, potere popolo. Vabbè, l'ho detto. Vabbè, intanto. Va bene così, dai. 4 marzo.
Ma poi di a voce alta.
No, figura. Poi è figo perché magari ci può nascere un contraddittorio così, insomma, una bella discussione.
Io non voto. Sì, questa è già una discussione.
Capito, tu non voti. Io forse posso votare. Sto un attimo un po' un picciatello con la residenza. Devo capire dove sono residente.
Via di nessuno, calcola.
Quindi... ma mi sa che è stata la mia fine. Allora, 4 marzo al voto tra peggio, più peggio e peggissimo, da Micromega, insomma. Troppi dicono che domenica 4 marzo l'unica sarà votare il meno peggio. Non l'abbiamo mai sentita questa cosa,
No.
Ottimisti, quindi, perché alle urne un democratico potrà scegliere tra il peggio, il più peggio, il peggissimo, o per maggiore precisione filologica, tra lo schifo, il più schifo e lo schifissimo.
E la merda, perché esatto. Sta anche la merda.
Esatto, e sono quelli di Casa Pound e Forza Nuova. Il Movimento 5 Stelle fa schifo. Il rosario dell'evidenza avrebbe più grani di quello delle beghine. Del resto, Di Maio sbiascica di peggio quando va a baciare la superstiziosa ampolla di un santo mai esistito, con tanto di salam lecchi al cardinale. La cartina di tornasole è la moltiplicazione dei candidati immondi e perciò espulsi. Vuol dire che demenziale o peggio è il sistema di selezione dei candidati. Peggio, perché scegliere attraverso un casting di 3 minuti di video autoincensatori e successivi click di like significa piegarsi a quanto di più antidemocratico e di meno meritocratico, di più corrivo verso la politica spettacolo ulteriormente degradata a finzione pura. E ci fermiamo qui sui 5 Stelle. Che la destra di Berlusconi, Salvini, Meloni faccia schifissimo, se prendiamo minimamente in considerazione la Costituzione, cioè il patto solenne che ci rende concittadini anziché homines omnibus lupi, è dimostrabile per tabulas e per quotidiane scelleratezze politiche. Il latino, addio, è finito, va bene. È sparito.
Mi nascondo.
Abbiamo detto 5 stelle e sei scomparso. Insomma, dicevamo che il sistema è dimostrabile per tabulas e per quotidiane scelleratezze politiche. Ormai il razzismo è incensato a senso comune e Macerata farà scuola. E si sognano ulteriori diseguaglianze e degradi sociali, culturali, ambientali, con flat tax, condoni edilizi e fiscali. Il sistema planetario renziano, con i 0, Lorenzin e Prodiani e la mistificazione pluridecennale Bonino, che abbiamo citato anche prima, che la salutiamo, per cascarci ancora si deve una golosità inossidabile, ossessiva, inguaribile per le fette di Parma sugli occhi e la cera di Ulisse nelle orecchie, per non parlare dello specchietto per allodole di Gentiloni. Merita il più schifo per tutto quanto ha fatto e omesso, ha realizzato sull'ingiustizia, disinformazione e umiliazione del lavoro quanto Berlusconi, ha tentato con intimidazioni e fanfare, riuscendovi però con frustrante per lui e le establishment e parzialità. Si stavano dimenticando di Liberi e Uguali e sarebbe ingeneroso. Bisognerà allora ricordare che D'Alema è stato la sinistra dell'inciucio, Vendola quello della lingua in bocca telefonico con Girolamo Archina, braccio destro dei Riva, l'Ilva di Taranto. A proposito di Taranto, cogliamo l'occasione per salutare i fratellissimi supereroi di Taranto Attack, che insomma ci hanno fatto volare e il tornado ha fatto arrivare mamma mia. Insomma, dicevamo Taranto e quindi andiamo avanti, perché mi sono un attimo, dico Taranto Attack e mi perdo. E Pietro Grasso, attenzione, capito, da Taranto e l'Ilva, Vendola, D'Alema, mancava solo lui, Pietro Grasso, il magistrato che a Palermo si scontrava quasi sistematicamente con Giancarlo Caselli e i suoi allievi, Scarpinato e Loforte, sul processo Andreotti. Sarebbe diventato procuratore nazionale antimafia grazie a una legge berlusconiana ad personam, anzi contra, che escludeva Caselli, salvo rispondere anni dopo e già in sella alle critiche di Travaglio, sospirando che quella legge era proprio brutta, bruttissima, meglio non infierire. Ciascuno perciò desidera cosa tra schifo, più schifo e schifissimo, preferirà non votare o annullare il voto. Dal punto di vista dei risultati è infatti impossibile, costituisce solo l'autoinganno e l'autoillusione. Il non voto non fa che sanzionare la distribuzione dei seggi secondo quanto stabilito dai voti degli altri cittadini. Il non voto è dunque il conformismo per eccellenza. Funzionalmente equivale a dare oltre un terzo della propria scheda a Berlusconi, Salvini, Meloni, un po' meno di un terzo a Di Maio e un quinto a Renzi e satelliti. Se a qualcuno piace dare questo voto, decida pure di non votare o annullare la scheda. Chi poi si immagina che un altro tasso di astensioni possa preoccupare l'establishment e i partiti, ammette più fervida dell'Hidalgo coi mulini a vento. Ecco un punto che potrebbe spingere a decidersi tra peggio, più peggio e peggissimo: le destre di Berlusconi e Salvini e la destra di Renzi, Gentiloni e Bonino, è sempre lei, è già la quarta volta che viene citata la Bonino, sono l'establishment. Il motivo 5 Stelle no, o per essere più lucidi non ancora, non sempre, visto che a Roma la giunta Raggi è ormai l'ennesima giunta dei palazzinari. Vedi il documentatissimo libro dell'architetto di Paolo, fatto da Paolo Berdini, uno che è stato trombato di recente, no? Ha fatto due o tre affermazioni sui movimenti di lotta per la casa a sostegno di e degli spazi, e boom, fuori, ok? No allo stadio, laziale de merda, boom, fuori, ok? Allora poi cosa va avanti, In realtà un voto che si sottrae allo schifo ci sarebbe, anche se con programmi claudicanti e ideologia un po' contraddittoria. È potere al popolo. Con l'attuale sistema elettorale e la non copertura mediatica è, secondo Micromega Online, pressoché certo che non arriverebbe al quorum. Dunque, funzionalmente equivarrebbe al non voto. Tuttavia, se un miracolo di San Gennaro o seguito da Di Maio, potrebbe succedere anche questo. E uscire dalla cabina elettorale senza conati di vomito non è indifferente alla salubrità dell'esistenza. Questo voto è una scelta di campo, ha tuonato l'innuoguo Gentiloni. In effetti, tra establishment e non, tra il certissimamente certo dello schifo che abbiamo vissuto da un quarto di secolo e l'incertezza, il rischio, l'azzardo, l'incognita, l'alea, il peggissimo o il peggio.
La canoa del bareque del alegre pescador.
El pescador
habla con la luna.
El pescador
habla con la playa.
El pescador
no tiene fortuna, solo su atarraya.
El pescador
habla con la luna.
El pescador
habla con la playa.
El pescador
no tiene fortuna, solo su atarraya.
Con su carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Este mundial que te traigo con mucho son. La compuse en la mañana, una mañana de sol.
El pescador
habla con la luna.
El pescador
habla con la playa.
El pescador
no tiene fortuna.
Va bene, salutiamo chi ci sta guardando e ascoltando in diretta Facebook, la tanto odiata diretta Facebook, che è un po' la morte dell'immaginario che costituisce e genera la radio, perché puoi vedere in studio, no? Se vedete in studio abbiamo qui un eschimese, non è un compagno di Esk, ma proprio un eschimese, zona Quadraro, Cinecittà dintorni, un po' uomo Michelin, insomma. Vedi,
no, aspetta, scusa. Quadraro è una cosa, Cinecittà è un'altra.
Stai in quella
Cinecittà.
Cinecittà, va bene, ieri hai
preso... nulla toglie.
Però ieri Quadraro, infatti, hai preso una panca dal cortocircuito, sei andata alla salita del Quadraro e con una panca l'hai fatta al contrario.
Cioè, l'avevo fatta questa, sai quando? Quando nevico nell'85. L'avevo fatta questa cosa.
Nell'85, quando...
ero già grande io.
E io ero piccolo piccolo e giocavo a pallone in Piazza del Duomo a Pistoia. Va bene, insomma, è stata brevemente citata a potere al popolo. Qua dentro potremmo avere tre casi di tre voti differenti. Uno non può votare, uno ha qualche dubbio sul potere al popolo e un altro ormai non ha più dubbi, però sta impicciato con la residenza, insomma. Se volessimo farne un dibattito...
C'è come idea che non vota nessuno dei tre qua.
No, no, sa un po',
no, no, no,
qua...
io farò a modo e maniera d'andarci.
Da informarti, dai.
La rivoluzione secondo potere al popolo. Oggi il mio compito è quello di convincere buon Claudio. Sembriamo radicali solo perché vi siete abituati a tutto. L'articolo dall'inchiesta.it di un paio di giorni fa, il movimento, o giorni, come direste tu Claudio a Cinecittà, il movimento di estrema sinistra, nato da pochi mesi, punta al 3% e sta facendo parlare di sé grazie a un programma fatto di idee radicali, dalla riforma dell'abitare a quella del carcere, dal lavoro fino all'Europa. Ne abbiamo parlato con la portavoce Viola Carofalo, ricercatrice precaria. L'articolo è di Andrea Coccia. Oh, oggi sarebbe stato bellissimo intervistarla, Viola, e capire un po', cioè, sarebbe, ma gli ho chiesto pure l'amicizia su Facebook, ma niente. È impegnata,
continua,
è impegnata.
Continua.
Va bene, tra le tante costanti della vita politica italiana degli ultimi decenni ce n'è una che riguarda in modo particolare la sinistra italiana: il dividersi in partiti e partitini, gruppi e gruppuscoli, movimenti e sommovimenti. L'ultimo episodio di questa storia rocambolesca risale a qualche mese fa, quando più o meno qui dietro, il 15 giugno al Teatro Brancaccio di Roma, durante l'incontro pubblico che avrebbe portato poi alla costituzione di Liberi Uguali, mi stavo addormentando. Una parte dei presenti capì che quello non era il posto dove volevano essere. Tra loro c'era anche Viola, ricercatrice precaria, 37 anni, con un passato nei movimenti, con un passato e un presente nei movimenti napoletani. Da quel giorno sono passati parecchi mesi, da quel gruppo di persone al Brancaccio si era trovato nel posto sbagliato, ha preso un'altra direzione. È stato fondato quindi un movimento che si chiama Potere al Popolo, per l'appunto, e di strada ne ha fatta tanta: assemblee in 160 città italiane, una raccolta firme completate con ampio margine, circa il doppio di quelle necessarie, e la conseguente candidatura alle elezioni del prossimo 4 marzo, ovvero a brevissimo, con l'obiettivo di raggiungere un ulteriore traguardo al che sembrava impossibile, ovvero quello di superare lo sbarramento di questa legge ignobile del 3%. Un programma di proposte radicali sul lavoro, casa, scuola, carcere ed Europa. Un'attività attenta e capillare sul territorio. Una rete di endorsement internazionale che va dal regista britannico di Ken Loach al politico francese Jean-Luc Mélenchon. E qua ti ci vorrei, caro Fran. Tu che sei vicino, più vicino alla Francia di me. Jean-Luc Mélenchon.
Mica ci vedo,
bravo. E nelle ultime due settimane una campagna elettorale che è riuscita a conquistarsi diverse comparsate, noi aggiungiamolo, molto poche, perché al di là di come uno la possa pensare, però è giusto dare, a parte ai fascisti, la solita minutaggio di parlato e quindi di ascolto,
il giusto minutaggio,
ok, tranne che ai fascisti. Insomma, andiamo avanti perché l'articolo è lunghissimo. A due settimane, perché era di qualche giorno fa, dal voto è stata incontrata per l'appunto Viola. Sono quasi 20 anni che la sinistra in Italia è frantumata e divisa. Che cosa avete diverso dagli altri? Noi lavoriamo sul territorio quotidianamente, questo cambia, e ci definiamo di sinistra perché noi ci riconosciamo nei valori della sinistra: la centralità del lavoro, l'antirazzismo, l'antifascismo, l'eguaglianza sociale. Però l'aspetto che è più importante di questa esperienza politica è il lavoro concreto nei territori in cui operiamo, in termini di solidarietà, mutualismo, lavoro sociale. Noi non siamo un semplice partito, rappresentiamo realtà variegate che non sono solo quelle classiche della sinistra e che non sono nemmeno tutte realtà partitiche. E allora che cosa sono? Sono comitati, associazioni, centri sociali, ovvero realtà che di solito non si presentano alle elezioni. Poi dentro al Potere al Popolo ci sono anche realtà organizzate, soggetti politici che vanno da Rifondazione Comunista, ma il progetto parte con una natura diversa e i processi decisionali per la costruzione del programma e delle liste sono stati sotto tutto un altro segno di rispetto a quello che è di questi tempi il funzionamento di un partito. È molto più simile a quella di un movimento.
Eccolo, adesso.
Vai. Va bene,
ci siamo, no, a questo punto.
Era il trappolone per Claudio.
No, che trappolone? Letta questa intervista io, perché comunque mi sto informando, non è che...
Però il microfono più vicino, più vicino, che... staccalo, allora staccalo.
No, vabbè, dai, va bene così,
staccalo, che brutto, staccalo. Salutiamo più. A casa tutto,
ciao,
a posto.
A tutti,
vai.
Allora sì, no, questa intervista l'ho letta, ho seguito le spiegazioni della Viola Garofalo, perché comunque mi sto informando giustamente, e al di là della mia idea, no, quando lei qua spiega, no, la natura di questo movimento, come lei lo chiama, secondo me c'è un filo di superficialità non superficialità nella spiegazione, ma c'è un filo di superficialità nell'interpretazione che noi diamo, noi intendo votanti, no, a questo. Perché quando lei parla di realtà che normalmente non si presentano, centri sociali, chi altro cita, ma non mi ricordo, l'hai detto
associazioni,
tu, associazioni, eccetera eccetera, ok, no. Poi però, quando dice, poi ci stanno dentro anche realtà come Rifondazione Comunista, no? Cioè, questa non è una cosa da prendere tanto sotto gamba, perché dietro a Rifondazione Comunista c'è anche l'appoggio di altre figure, poi, Potere al Popolo, no? C'è anche l'appoggio dei De Magistris, eccetera, eccetera. Cioè, un pochino questo, qualche dubbio a me lo fa venire, ma non per le ideologie, per il programma che io ho letto e condivido, tant'è che comunque sto pensando di votarli, perché ovviamente... se dovessi votare andrei a votare loro, non c'è dubbio su questo. Però poi alla fine mi fa pensare che ci potrebbe essere dietro un qualcosa che poi magari, se questo famigerato e infame sbarramento del 3% venga effettivamente superato, io da una parte lo spero, poi non vorrei che subentrino questi personaggi qua, che sono i personaggi della vecchia politica, non per parlare come quelli del Movimento 5 Stelle, ma sono personaggi che magari sono adesso marginali rispetto alle presentazioni dei programmi di Potere al Popolo. Non vorrei che poi dopo escano fuori loro e ci ritroviamo di nuovo con un nuovo Bertinotti, capito? Tanto per fare un nome famoso. Poi è ovvio che la mia è un dubbio che potrebbe
in tante stanno dentro Liberi Uguali rispetto a quello che tu dici.
No, assolutamente, ma infatti mica, cioè, partiamo dal presupposto che io poi non parlo più,
No, almeno
di politica. Nel senso che non dovrei intervenire, però
no?
Io la mia idea è questa. Io sono mi definisco marxista-leninista, cioè nel senso, a me non trovo in nessun partito attuale una vera ideologia anticapitalista. Secondo me non c'è proprio nel sistema politico italiano da 30 anni almeno a questa parte, forse anche di più. E io ho questa idea un po' utopica, forse, che partecipare al sistema politico italiano anche con idee buone, come possono essere quelle di Potere al Popolo, significa in qualche modo avallare il sistema. Quindi è per quel motivo che secondo me votare non ha senso, o comunque votare qualcuno, magari andare a votare sì, ma magari fare scheda bianca, perché secondo me avalli un sistema che è proprio un sistema che non ti permette di cambiare le cose. Poi è ovvio che se Potere al Popolo
la scheda bianca però va a attraverso,
sì, il solito discorso
hanno fatto,
per carità, certo. Purtroppo qua come ti muovi
sorta di premio di maggioranza,
che come ti muovi sbagli così, questo ci siamo. Però il discorso è che cioè, nel senso, dare una preferenza a qualcuno, anche un qualcuno apprezzabile come Potere al Popolo, può significare per me avallare un sistema che potrebbe essere rotto soltanto con una, chiamiamola, usiamo una parola forte, un'insurrezione, diciamo, popolare. È per quello. Usciamo dal discorso ideologico, no? Perché ovviamente Potere al Popolo è una cosa e quelli che sto per citare un altro. Però è per quello che secondo me il Movimento 5 Stelle è stato il vero problema degli ultimi anni della politica italiana, perché il Movimento 5 Stelle ha portato alle urne un sacco di persone che altrimenti non avrebbero votato. E se noi calcoliamo i voti che hanno preso i Movimenti 5 Stelle, comunque ci hanno avuto percentuali alte nelle ultime 3-4 elezioni che ci sono state, regionali, eccetera eccetera, ci sarebbe stata molta meno gente cioè ci sarebbe stato un astensionismo che già è stato alto di suo, perché nelle ultime elezioni mi sembra che l'astensionismo ha raggiunto il 25%, che è stato il massimo di sempre in Italia. Io sono convinto che in questa ci sarà un astensionismo ancora più alto.
Sì, si parla di addirittura fino al 40% almeno.
Probabile. Cioè, ora Potere al Popolo vendere a percentuali basse, quindi questo discorso ci potrebbe. Io
comunque,
spero. Cioè,
specifichiamo una cosa, però.
Capito?
Cioè, è legittimo, si può astenersi, ok, non è un problema.
No, ma non è che
peccato che non conte fino a che non ci sarà un cataclisma, ok, se vengono cambiate le carte in tavola prima o poi, il non voto non sposta.
No, questo, guarda, su questa cosa io ci discuto con tante persone, a partire da mia moglie, no?
No, lei, ma mi dice non sposta nulla, ok?
No,
cioè,
no,
i politici si interrogano, ma poi dopo a livello decisionale non cambia assolutamente niente. Anzi, meno gente va a votare, quasi tutti sono più contenti, perché comunque continuano ad andare avanti su quella strada.
Però si potrebbe dire anche
strada.
Il contrario. Più viene avallato il sistema, cioè, che poi loro ti dicono, facciamo finta e vince il PD, no? Facciamo un esempio. Ti dicono, vedi, abbiamo il 25% delle preferenze. Il 25% su quanti votanti, però? Quello non te lo dicono mai, no? Cioè, loro ti dicono, abbiamo il 20, abbiamo la maggioranza, ma c'hai una maggioranza della minoranza, perché tu c'hai pochissime.
Chiaro. Diciamo che le regole del gioco sono sbagliate. Le regole dovrebbero essere rifatte da chi comanda il gioco, ok? E di conseguenza, ti ripeto, o ci sarà un cataclisma un giorno, oppure.
Esatto. Infatti, allora quando io
penso una cosa, però. che è vero che qualcuno magari sta sfruttando la ventata innovativa di potere al popolo, ok?
No, che ma lascia aperto sfruttando, no, no. Quello è, una mia paura, diciamo. No, magari no, poi non dico, è così. Magari non è così.
Dico, magari non su Roma, magari non su Napoli, però in altre città persone che in passato ho pure conosciuto, insomma, che secondo me sono erano estinte, l'ho riviste riuscire fuori. Insomma, mettiamo che, no? Ok, però la cosa che mi viene a pensare è, ma se allora la domanda che ti faccio è: esprimere un non voto, ok? Esprimere un voto di protesta, magari assegnandolo a una forza, a un cartello, a un movimento, a un partito, chiamiamolo come ci pare, per avere un'opposizione più forte, che magari possa portare in maniera forte e decisa la contraddizione delle regole del gioco, ok? Che quindi potrebbe essere la riforma nuova di una legge elettorale più giusta e più consona, ovvero magari quanti di abitanti ci sono in Italia? 50 milioni. Quanti hanno il diritto al voto? 25 milioni. Allora, se su 25 milioni vanno a votare in 10 milioni, le elezioni si annullano? È questo che vorresti?
No, allora io vorrei una
Facciamo conto che stiamo intervistando il cittadino medio.
Allora, io ti dico questo. È ovvio che quando io dico che l'astensionismo è l'unica arma che noi abbiamo, è ovvio che l'astensionismo non deve essere fine a se stesso, non è che dici, sai, io poi non vado a votare e poi mi metto davanti alla televisione a vedere chi ha vinto, così non cioè è ovvio che all'astensionismo è ovvio che all'astensionismo dovrebbe seguire poi una forma di lotta, una forma di battaglia, una forma di protesta quotidiana definita, organizzata in qualche modo, che porti al rompimento di questo sistema e che magari porti quelli che come potere al popolo abbiano delle ideologie affini a noi, no? Possano
delle idee. Ideologia a volte è brutto, cioè va bene, però per alcuni suona brutto.
Abbiano dei punti che noi condividiamo, che possano portare, che si possano portare magari all'attuazione.
Le virgole anche.
Tutto. No, per carità, io l'ho letto il programma, cioè non
per sdrammatizzare.
No, ma ci mancherebbe. No, il problema è che cioè Io parlo da uno che quando si tratta di politica, al di là di certe certezze fondate, quelle che sappiamo, poi c'ha sempre tanti dubbi quando si arriva al dunque, no? Perché non è che sai mai. Cioè, c'è stato l'ultima volta c'era Tsipras, la lista Tsipras, vi ricordate, no? Che pure lì ci siamo tutti fiondati con le. Poi ce ne sono stati altri in passato che mo non mi ricordo, ma alla fine ci ritroviamo sempre senza una sinistra vera, perché tanto a me fa ridere l'ossessione che c'ha la destra di oggi con la sinistra, che per sinistra loro inquadrano il PD, no? Cioè, mi pare palese che la sinistra vera in questo momento non esiste. Potere al popolo rappresenta delle ideologie, delle idee di sinistra vera, e quindi io sono tentato nel votarli e di dargli fiducia. Il mio dubbio nasce da questa mia sfiducia verso il sistema, semplicemente questo. Poi certo tu dici la soluzione non ce l'hai, perché tanto insurrezione popolare in Italia non si farà mai, perché purtroppo io per primo so quello che non la fa. Ci vorrebbe un leader serio che porti per le strade, capito?
No. Oh, più serio di me?
Ohia, ma io vi seguirei a voi.
Sì,
cioè, poi è ovvio che alla mia è un'utopia, non succederà mai. Cioè, io nemmeno la voglio la rivoluzione. Cioè, vorrei che cambiassero le cose in maniera però un po' più logica. Cioè, se il PD fosse un partito veramente di sinistra, come lo era il PC una volta, cioè io lo voterei. Il problema è che il PD non è di sinistra.
Minni ti viene dal PC di una volta.
Vabbè, lascia perdere chi veniva dal PC. Io PC di una volta intendo quello vero, no? Quello del già anni 80 il PC era finto, perché ci sono stati personaggi che poi sono confluiti in cose di destra di vario genere, quindi insomma io ho molti dubbi anche su alcuni.
Esatto, io rimango dell'idea che è meglio un'opposizione forte, composta anche da persone che conosciamo direttamente, piuttosto che lasciarli continuare a giocare.
È un'idea assolutamente condivisibile, infatti alla fine li voterò, cioè nel senso però vabbè,
Moez, il Moez che trasmette ogni tanto qui da noi su Radio Sonar in diretta Facebook, commenta: dovrebbe essere accompagnato da una disobbedienza civile generale.
Esattamente, il punto è quello.
Okay. Va bene. Quindi mi state dicendo che ci vedremo in assemblea prima o poi per organizzare le masse popolari per fare questa disobbedienza. Oppure lo proviamo a fare tutti i giorni anche attraverso gli spazi. Franico, tu che ne pensi? Una battuta e poi una traccia.
Io parlo con la musica.
Bravo. Perché la musica è fa parte, è il,
anzi, parlano i zapatisti.
Ma una cosa popolare, non voglio dire
popolare,
non populista.
Dicevi,
non populista, ma popolare. No, nel senso che poi la politica, al di là della come ha scritto Moez, della disobbedienza civile generale, che è giusto, cioè secondo me poi la politica si fa anche nella vita che uno fa tutti i giorni, anche nelle piccole cose, no? Perché poi uno predica bene, però poi alla fine magari parcheggi in doppia fila, te ne vai, oppure, che ne so, tante altre cose che anche negli ambiti quotidiani fanno politica e noi non ci rendiamo conto. Cioè, se parte anche da quello, capito? C'è un minimo di modo di agire che porti a un certo tipo di pensiero, che sia quello poi interpretato da chi andiamo magari poi a votare. Vai con la musica, vai con la musica,
vai,
è meglio che
vai.
Che...
Casomai ci ritorniamo dopo. Provocare il piazzamento, la discussione, il debate, è algo che nosotros zapatistas valoramos mucho.
Provocar el pensamiento, la discusión, el debate es algo que nosotros zapatistas valoramos y mucho. Por eso nuestra admiración al pensamiento anarquista. Es claro que no somos anarquistas, pero sus planteamientos son los de los que provocan y alientan, los que hacen pensar. Y créeme que el pensamiento crítico ortodoxo, por llamarlo de alguna forma, tiene mucho que aprender en ese aspecto, pero no solo en eso, del pensamiento anarquista. Por ponerte un ejemplo, la clínica al Estado como tal es algo que en el pensamiento anarquista lleva ya mucho camino. Es algo que en el pensamiento anarquista lleva ya mucho camino andado. La crítica al Estado como tal es algo que en el pensamiento anarquista lleva ya mucho camino andado.
Me sumerjo en la nada, arrastrada entro yo, en cuclillas en la arena, a la orilla raspa el sol, aliviando mi camino, yo respiro. Cada huella que despido va marcando mi destino. Ay, cómo llora mi alma. Ay, que no puedo ver. Ay, tomaría un tren a casa. Ay, que quiero volver.
La libertad tenemos que sembrar en nuestros corazones. Para hacer esto se necesita
atravieso en la marea, cabalgando en la ilusión de encontrar en algún río la certeza del
amor.
Cada lágrima que dejo, yo me alejo y te alejo. Voy limpiando mi tristeza, aclarándome en la niebla.
Organización. Hoy es una libertad para los ricos y para los empresarios. Y nos han hecho creer que esto se necesita organización y seguir organizándonos todos y todas.
martedì ecco il consueto buongiorno di Mangia Radio. Un buongiorno a Sgab, a Fran, un buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Sonar. Stamane è un buongiorno gelato e agghiacciato, non solo dalle temperature, ma anche dalle dichiarazioni, se si possono chiamare politiche, che avete appena ascoltato qui in diretta su Colpo Grosso. Non commento oltre se non... Noi sosteniamo il popolo, siamo quelli del popolo e allora per un popolo antifascista oggi vi do una ricetta che scalda il cuore e che proviene dalla tradizione, quella povera, quella contadina, quella che nei boschi ci ha fatto la resistenza e ci ha scoperto tanti bei tesori. E allora, in onore di tutto questo e del nostro antifascismo sempre più attuale e militante, oggi una ricetta di zuppa di fagioli cannellini e funghi, funghi qualunque, funghi di bosco, funghi raccolti dalla terra. Quella che è l'unica a cui dovremmo porre attenzione oggi. E allora fate mettere in ammollo i cannellini per una notte, li scolate e poi allo stesso modo mettete a bagno i funghi. Mentre mettete a bagno funghi, se secchi oppure solamente per sciacquarli, preparate un soffritto di aglio e peperoncino, versate tutto quindi nella pentola, possibilmente di coccio, fagioli e funghi assieme e poi ricoprite di acqua, lasciate cuocere a fuoco lento per molto molto tempo finché il tutto non si sarà disfatto. Se poi volete accelerare il processo, a metà cottura date una frullata a metà degli ingredienti e poi di nuovo, con molta calma e lentezza, lasciate sobbollire il tutto piano piano. Quando la crema sarà ben compatta e gli ingredienti cotti e quasi disciolti, se non spappolati detto alla romana, potete spengere e lasciare riposare. Servite in delle cucume di coccio, come si direbbe a Roma, e magari accompagnate con dei crostini di pane scuro e un filo d'olio. Per i più golosi, aggiunta un formaggio a scelta. Buona giornata e mi raccomando, coscienza in questi giorni, ma la coscienza quella umana, non quella cattolica di certo. Buona giornata a tutti e tutte, ciao Radio Sonar!
Ora, non stiamo facendo campagna elettorale, ma non abbiamo molto tempo. Proviamo a leggere due punti, no? Si vota anche alla Regione Lazio, ok? Così, quello più meno distante, più vicino a tutti noi, mettiamola così, ok? Siamo ancora frastornati perché sono tanti anni che non c'è una rappresentanza, come alla fine dicevi anche tu, Claudio, una rappresentanza politica che c'è, che possa essere veramente l'espressione diretta dei bisogni di tutte noi e tutti noi. Una cosa è certa, le vite di ognuno di noi alla fine, anche se ce la facciamo pigliar bene, in qualche modo sono peggiorate. Il lavoro, la casa, insomma, in pochissimi di amici o amiche che conosco gli sono migliorate, se gli è migliorata la propria condizione di vita è forse perché sono andati a vivere in altri paesi, ok? Quindi insomma, Regione Lazio, c'è addirittura chi ha fatto la cazzata di venire da un paese e venire qua.
E quindi dovete farlo pure per l'altro.
Esatto, insomma, Roma, Regione Lazio, poco tempo, quindi così, sempre da potere al popolo, la salute per esempio, da tempo a causa degli ostacoli alla spesa pubblica è in atto un attacco al servizio sanitario pubblico da parte di chi ha interessi economici e ragiona solo in termini di profitto, l'imprenditore locale, le assicurazioni, le holding nazionali e internazionali, poiché il bilancio regionale è rappresentato per il 70% dalla sanità, è evidente l'interesse che questi soggetti hanno nel ricevere una fetta della spesa. Dobbiamo invertire la tendenza alla privatizzazione della salute, riportando le funzioni degli operatori all'interno del servizio sanitario pubblico e ripristinando la gratuità delle cure, che devono essere anche efficaci. Piena attuazione della legge 194, basta con le liste di attesa che favoriscono le cure intramoenie e gli speculatori sulla salute. Stop alle ingenerezze religiose nella cura alle donne e agli uomini. Rifinanziamento del servizio pubblico per la salute mentale. Risorse per persone non autosufficienti e per i servizi ai minori, riapertura delle ricerche sui vaccini, promozione di una corretta campagna di informazione sanitaria. Lavoro. Serve una politica industriale regionale di lotta alla precarietà e alla delocalizzazione, una nuova legge sugli appalti che garantisca la continuità lavorativa degli addetti, reddito minimo garantito, riforma della formazione professionale pubblica, evitando di elargire milioni di euro alle agenzie private, spesso anch'esse religiose, investimenti in infrastrutture realmente necessarie e non speculative. Trasporti, qua insomma, no? Via, chiudiamoli tutti, licenziamo i dipendenti, soprattutto quelli che lavorano alle 5 del mattino, o almeno smetti di svegliarti presto, no? È un dipendente, insomma, del trasporto pubblico romano. La regione, invece di favorire la cura del ferro, elargisce i fondi per opere che, al contrario, servono ad incrementare il traffico privato su gomma, oppure opere che favoriscono le speculazioni a danno dell'ambiente dei cittadini. È vero, sì o no? Sì. Secco. La regione, invece di favorire la cura del ferro, elargisce fondi per opere che al contrario servono a incrementare il traffico privato su gomma, oppure opere che favoriscono le speculazioni a danno dell'ambiente e dei cittadini.
È vero e non da oggi.
Ok, perfetto, così almeno non ti impicci troppo e poi ti fanno il culo a lavorare. Ne si è fatto un passo in avanti per quanto riguarda il TPL e l'intermodalità dei passeggeri con l'integrazione dei servizi. Proponiamo la redazione partecipata di un piano regionale sulla mobilità dei trasporti e della logistica che rilanci il trasporto pubblico su ferro. Svolgimento annuale della conferenza regionale per aggiornare criticità e priorità. E poi riforma delle aziende di trasporto pubblico locale e regionale, aprendole alla partecipazione nella programmazione e gestione dei lavoratori e utenti, no alle privatizzazioni a cominciare da ATAC.
Quest'ultimo punto mi sembra fondamentale.
A bomba finale, no, te tocca, almeno la regione, insomma.
No, anche perché la privatizzazione qua è ormai sponsorizzata pure dai partiti che si definiscono di sinistra, quindi insomma.
Esatto, Emma Bonino e Frenz su tutti. Ricordiamolo, ci sarà un referendum a giugno per privatizzare quel che rimane di ATAC, insomma. Ambiente e territorio, urbanistica, parchi e aree protette, fermare subito il consumo di suolo e combattere con grande forza l'abusivismo, difesa dell'ambiente naturale, dell'ambiente urbano, degli spazi pubblici con la valorizzazione delle risorse in-house per rilanciare l'economia della città. Va fermato subito e rivisto lo stravolgimento dei 15 piani territoriali paesaggistici con il PTR e il PTP, stop alle demolizioni dei numerosi edifici di pregio nei quartieri storici, come sta avvenendo, anche se non sono vincolati dal piano casa Berlusconi Polverini, e proseguito poi ai noi da Zingaretti con la nuova legge regionale con nome Rinnovazione Urbana, no alla cementificazione di Tor di Valle. E qui sono stati bravi,
assolutamente,
perché
sì.
Non hanno detto no allo stadio, ma hanno detto no alla cementificazione, perché poi insomma siamo tutti a favore di un nuovo di nuovi impianti sportivi, ma che basta limitarsi a quelli. Parchi, aree protette, rifiuti zero. Una nuova politica di gestione dei rifiuti dovrà innanzitutto promuovere le filiere industriali per il trattamento dei materiali post utilizzo, riuso dei beni, il riciclo dei materiali differenziati, il recupero di materie anche dai rifiuti residuali, la riprogettazione delle merci, l'implementazione delle norme per la riduzione della produzione dei rifiuti, prescrivere la raccolta differenziata domiciliare spinta e la tariffa puntuale. Ognuno paga in base alla quantità di rifiuti prodotta. Energia, acqua pubblica, il bluff della Giunta Zingaretti e la crisi idrica. Attuazione degli esiti referendari del 2011, dei principi fondativi dell'acqua bene comune, governo pubblico e partecipativo, uso sostenibile e solidale, l'acqua come diritto fondamentale della persona, istituzione di un fondo regionale per la ripubblicizzazione, elaborazione di un piano di ristrutturazione della rete idrica e suo finanziamento tramite gli utili attualmente distribuiti ai soci. Agricoltura, rilanciare l'agricoltura locale, insomma è molto vasto, politiche sociali, il reddito di base, politiche dell'abitare, riguarda anche gli abitanti di Carlo Felice sopra di noi. Il tema del diritto all'abitare è uno dei problemi sociali più sentiti al quale è necessario dare una risposta politica strutturale. La casa è un diritto, il nostro paese ha bisogno di più edilizia residenziale pubblica da gestire con trasparenza, efficacia ed efficienza per tutelare il patrimonio pubblico e gli inquilini. Dovevo riprendere fiato. Vogliamo fare brevemente, insomma, questo era un po' un breve accenno al programma di potere al popolo alla Regione Lazio. Venerdì, se riusciamo ad andare in onda, proveremo insieme a Maggie e se ci sarà anche il buon Mariano a descrivere un po' anche quello di Liberi Uguali, così alla fine l'abbiamo fatto molto all'acqua di rose, portando anche un po' tutta una serie di contraddizioni, quindi palesando anche di benefici, beneficiandoci del dubbio, di tanti dubbi che continuiamo ad avere. Accadde oggi, è stato tutto improvvisato, però è stato molto bello, caro Claudio, caro Fran, ti rubiamo ovviamente sempre del tempo. Vabbè.
Con molta classe ti rubiamo del tempo.
Mi rubo il tempo da solo, perché ho parlato io.
Esatto. 58esimo giorno dell'anno, la chiesa ricorda San Leandro di Siviglia, vescovo e San Gabriele dell'Addolorata. Il sole è sorto alle ore 6.48, tramonterà praticamente alle 6. La luna è gibbosa, crescente, infatti Franico sta in piedi. 1844, la Repubblica Dominicana diventa indipendente da Haiti in seguito alla sollevazione popolare guidata da Juan Pablo Duarte. Insomma, è un po' quello che diceva anche il Moez per l'Italia, no? Ci servirebbe la sollevazione popolare del popolo italiano, perché prende il potere, quindi diventa potere al popolo. Il chimico Konstantin Falberg, lavorando alla ricerca sul catrame di carbone con Ira Remsen alla Johns Hopkins University, scopre il sapore dolce del otolesenusulf. Oh, la paura fa 90. Oh, toluesenese sul il primo dolcificante artificiale a cui in seguito attribuirà il nome di saccarina. Insomma, scrivete saccarina.
Il dietor.
Va bene. 1887, muore a San Pietroburgo, dove era nato 53 anni fa, il compositore Alexander Porfirievich Borodin, autore de Il principe Igor. O Igor, chi lo sa. Alla settima edizione degli Academy Awards fa incetta di Oscar il film Accadde una notte di Frank Capra. Capra quanto il mio inglese e tedesco. 1935 era. Il 18enne Federico Fellini avvia una collaborazione con il periodico satirico 420 della casa editrice Nerbini di Firenze, di come autore di vignette, fumetti e brevi articoli. Era il 1938. Da qualche anno dopo verrà copiato da Michele Zero Calcare, insomma. Devo riprendere fiato. Nel 1958 a via Osoppo a Milano, sette rapinatori armati vestiti da operai assaltano un furgone portavalore della Banca Popolare di Milano, appropriandosi di oltre 500 milioni di vecchie lire. Non viene sparato nessun colpo, nonostante un abitante della via lanci vasi di fiori sui banditi per farli desistere. Il segretario del PQUS Brezhnev incontra il ministro della difesa egiziano sul Medio Oriente. Era il 1973. Nel 77 2006 viene raggiunto un accordo per la Innocenti che riprenderà la produzione delle autovetture mini. Insomma, erano bellissime le mini vecchie, non quelle di oggi. Cattolici tradizionalisti occupano la chiesa di Parigi e chiedono un edificio consacrato dove poter celebrare la messa secondo il rito di San Pio V nel 77. Nel 79 un aereo sovietico con 34 persone a bordo viene dirottato a Stoccolma. Nel 1981, due anni dopo, il cantante americano Stevie Wonder e quello inglese Paul McCartney si incontrano in sala d'incisione per registrare il brano Ebony e Ivory. Abbiamo parlato in apertura anche delle di Grasso, insomma, mafia, antimafia. Nel 1986, al processo contro Cosa Nostra, le parti civili chiedono l'audizione dell'onorevole Giulio Andreotti in qualità di persona informata sui fatti. Era il 1986 e chissà quanti segreti si è portato in tomba il Giulio nazionale. Alle Olimpiadi invernali di Calgary in Canada nell'88, l'italiano Alberto Tomba vince la medaglia d'oro nello slalom speciale di sci. È il secondo oro dopo la vittoria del 25 febbraio nello slalom gigante. Arriviamo agli anni 90 con Il mistero di Enrico Ruggeri, vince il Festival di Sanremo, seconda e dietro la porta di Cristiano De André, che ha vinto anche premio della critica e terza Gli amori diversi di Rossana Casale, Grazie di Michele. Era il 1993, nel 94, un anno dopo, cerimonia di chiusura per la 17esima edizione delle Olimpiadi invernali a Lillehammer. Te le ricordi?
A
voglia, te che la neve non l'ha mai vista, no? Dice.
Senza che, vabbè, no.
Vabbè.
Non la dico.
Non la dire. Nel 2001 in Afghanistan il regime talebano ordina la distruzione a Bayaman di due enormi statue raffiguranti Buddha alte 38 e 53 metri. Scatta la mobilitazione mondiale per tentare di salvare le opere risalenti a 1800 e 1500 anni fa. Nel 2001 sempre viene approvato il decreto per la rinegoziazione dei mutui ipotecari italiani. Quelli più vecchi a tassi oggi considerati usurari potranno essere convertiti nei nuovi mutui che prevedono condizioni più vantaggiose. Come no, da lì in poi arriva la crisi economica che ancora oggi, no? Ne soffriamo. Nel 2005 ora per Giorgio Locca, che conquista la vittoria nello slalom nella Coppa del Mondo di sci alpino a Krajinska Gora. Insomma, potrebbero fare le Olimpiadi invernali che si tengono in due ore a Roma, fra otto anni nevica.
Io ieri ho visto gente con gli sci, eh?
Esatto.
Io non c'avevo nemmeno le scarpe ad
Nel 2012, in seguito a un incendio nella sala macchine, la nave crociera Costa Allegra viene lasciata alla deriva nell'oceano Indiano, vicino alle Seychelles. Nel 2016 Hollywood onora il compositore italiano Ennio Morricone con una stella sulla popolare Walk of Fame. Alla cerimonia è presente tra gli altri il regista Quentin Tarantino, per il cui ultimo film Morricone ha composto la colonna sonora. Nati oggi John Steinberg nel 1902, Elizabeth Taylor nel 1932, Mirella Freni nel 1935, Mal nel 1944, tanto amato dal buon Davide Villa, Franco Moschino, stilista.
Ma in Mal.
Sì, sì, Mal è anche Franco Moschino, si veste da Moschino, il Villa. John Peter Sloan nel 1970, musicista, attore e comico. Filippo Timi, attore, Saturno contro, Com'è bello far l'amore. Grazie Filippo che ce l'ha detto. Simone Di Pasquale, ballerino e personaggio della televisione Ballando con le Stelle. Proverbio del giorno. Siete pronti? Semina pensieri e metterai azioni, semina azioni e metterai abitudini, semina abitudini e metterai un destino. Era proverbio cinese, prima edizione del 2018. Bello, eh?
Bello.
Ciao Franico, a brevissimo con Claudio Cottini.
Bien. Ahora. Otra. Bien, bien. Bien. Ahora. Ahora. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Ahora. Otra guajira.
Loco, hola, yo no estoy hace rato que no te veía.
Hola, Flaco.
Me dijeron que lo que está pasando por aquí abajo son cositas y cositas, oh, y
sí,
cosonas.
Sí, ponchando bueno aquí.
Tirándola para abajo.
Sí, sí,
¿se
sí.
¿Se puede hacer aquí tú entonces?
Claro que se puede hacer algo. Lo fundamental es que estamos aquí.
Ah, bueno, no hay más nada, estamos aquí, venga.